Giovanni 19, 28, 30. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: Ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: È compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. Stiamo vedendo le cinque scene della crocifissione, dopo che abbiamo considerato l'arresto, primo momento, il processo di fronte a Canna, secondo momento, il processo di fronte a Pilato, terzo momento. Ecco, in questo quarto momento abbiamo diverse scenette, potremmo dire microscene. Anzitutto abbiamo visto la crocifissione, la divisione delle vesti, Gesù e la madre, e adesso abbiamo questa scena che potremmo titolare Ho sete. È appunto il momento della morte di Gesù, cui segue l'ultima scena, che è quella del colpo di lancia. Ora, in questa quarta scena sono descritti gli ultimi istanti della vita di Gesù e vengono riferite le sue ultime parole. Tutto induce a pensare che siamo davvero al culmine della narrazione, siamo all'epilogo. Siamo al pieno compimento. È l'ultima azione di Gesù prima della morte. Poi Giovanni contemplerà il costato trafitto, che come vedremo è l'acme, il punto d'arrivo, il punto culminante del suo Vangelo. Ora qui, come al solito, l'uso dei termini, la scelta delle parole è estremamente importante. Anzitutto, il primo termine è proprio questo verbo sapere, sapendo, avendo piena conoscenza. Inizia proprio così. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, e Giovanni usa questo verbo in punti chiave della passione, e cioè lo ha usato all'inizio, proprio al capitolo 13, quando aveva introdotto la lavanda dei piedi, lo aveva utilizzato al capitolo 18 durante l'arresto. Cioè Gesù ha piena coscienza che è giunta la sua ora e prende l'iniziativa di compiere un gesto che anticipi la sua morte, ecco il senso della lavanda dei piedi, che assume il senso della dedizione di Gesù sino alla fine. Si diceva appunto in quel passo 13.3, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano, se lo cinse intorno ai piedi e poi la lavanda dei piedi. D'altra parte, al capitolo 18, appunto durante l'arresto, che abbiamo visto non è tanto un arresto ma un'autoconsegna, Giovanni dice: Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: Chi cercate? Gesù Nazareno e così via. Quindi questo verbo che viene riutilizzato qui dice la piena coscienza di Gesù, l'autocoscienza di Gesù, la sua decisione di donare la vita, di realizzare la volontà salvifica del Padre. Che cosa sapeva Gesù? Di che cosa aveva la piena coscienza? Gesù sa che tutto è compiuto. Ecco, questa espressione è molto importante e ritorna per ben due volte in tre versetti. Quindi due volte in tre versetti ritorna a questa idea del compimento. Qui esprime ciò di cui Gesù ha coscienza, appunto sapendo che ormai tutto era compiuto, e poi dopo Dice, dopo aver preso l'aceto, Gesù disse, è compiuto. Quindi poi nel versetto 30 questa espressione ricorre in senso assoluto, potremmo dire dice il fatto stesso nel suo realizzarsi. Inoltre qui, scusate questa precisazione ma importante, ricorre il verbo perfetto greco, che in quella lingua indica un'azione compiuta, se volete, gli effetti dell'azione, gli effetti che si perpetuano nel tempo. Quindi tutto è compiuto, potremmo dire il compimento è definitivo e da quel compimento sgorga una condizione nuova e permanente. Ma appunto che cosa significa? Qui il verbo greco indica compiere, adempiere, fare. Addirittura viene usato in testi, diciamo, legati al mondo religioso per indicare lo svolgersi dei riti religiosi. Allora ecco il senso. Nella morte di Gesù si compie il sacrificio con il quale l'uomo viene rigenerato e iniziato alla vita eterna. Fuori di metafora potremmo dire dalla morte di Gesù, che come vedremo realizza anche il dono dello Spirito, sgorga la vita. Da quel dono viene la vita nuova. Allora, abbiamo visto il termine, il verbo sapere, conoscere, poi appunto compiere. C'è un terzo termine da comprendere e da analizzare un attimo. E si tratta di un verbo molto simile al precedente. E cioè qui è detto appunto compiere la scrittura, e quindi adempiere la scrittura. Qui la sorpresa è proprio questa, che Giovanni dice, dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto affinché si compisse la scrittura, ecco, disse ho sete. La domanda è proprio questa, perché tutta intera la scrittura al suo compimento nell'espressione ho sete. Perché l'opera divina annunciata nella scrittura si realizza in quel gesto, in quella richiesta, ho sete? Naturalmente bisogna cercare di comprendere la ragione attraverso una piccola analisi di questo verbo, appunto avere sete, nel quarto Vangelo. Ora, nel dialogo coi discepoli, dopo quello con la donna samaritana, al capitolo 4, Gesù afferma: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera, 4:34. E cioè, il desiderio di Gesù è compiere l'opera di Dio, fare la sua volontà. Notate che il capitolo 4 è tutto giocato, sul tema della sete. La donna che viene al pozzo e ha sete, e quando poi arrivano i discepoli, ecco che Gesù dice il mio cibo, quindi sposta l'asse dalla sete al cibo, all'aver fame, e dice il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Quindi potremmo dire il desiderio, ecco insieme alla fame, della sete, il desiderio di Gesù è compiere l'opera di Dio, compiere, fare la sua volontà. E nuovamente nella preghiera sacerdotale, capitolo 17, Gesù afferma, versetto 4, pregando, parlando col Padre, io ti ho glorificato sulla terra compiendo l'opera che tu mi hai dato da fare. L'opera realizzata da Gesù è riassunta nel compito di, lo dice poi, manifestare il nome di Dio. Allora, la ragion d'essere della vita, dell'esperienza di Gesù, potremmo dire del Verbo incarnato, è il compimento della salvezza dell'uomo in base alla volontà salvifica di Dio. Il compimento è avvenuto sulla croce, nel supremo atto di libertà di Gesù che dona la vita. In quell'ora si adempie tutta la scrittura. Ecco, Ebbene, l'Evangelista precisa che proprio perché la scrittura venisse compiuta, Gesù ha detto ho sete. Allora, qual è il legame fra questa parola, fra questa richiesta ho sete e l'intera scrittura? Anzitutto che i condannati sottoposti a torture disumane bramassero bere prima di morire, è certo, ma sembra difficile interpretare la scena fermandosi a un puro livello empirico, cioè che Gesù, arso dal desiderio di avere appunto un po' d'acqua, dica semplicemente questo, non è una cronaca. Quindi non possiamo fermarci a questo livello. Qui potremmo dire Giovanni ha aperto questa scena in riferimento alla coscienza di Gesù, in riferimento al suo sapere. Quindi Gesù ha piena coscienza che tutto è compiuto e che si debba adempiere tutta la scrittura. Non si tratta semplicemente di un bisogno fisico. Ora, l'espressione aver sete ricorre in altri due passi, sempre con un significato, potremmo dire, spirituale. Il primo evidentemente è riferimento alla Samaritana. Alla Samaritana Gesù dice, chiunque beve di quest'acqua, è l'acqua del pozzo, avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. E tutto il discorso con la Samaritana è incentrato sull'acqua viva, che è il segno della rivelazione e che solo nella fede si può accogliere. Lo stesso è ribadito durante un altro discorso, capitolo 7, il discorso famoso della festa delle capanne, dove 7:37 Gesù dice, cioè Giovanni dice, nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù ritto in piedi gridò, se qualcuno ha sete venga a me e beva, chi crede in me. Colui, come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Allora, qui comprendiamo che in termini metaforici la sete è espressione di un desiderio che proviene dalla fede in Gesù. E Giovanni aggiunge, 7:39, questo egli disse dello spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo spirito perché Gesù non era ancora stato glorificato. Allora, il passo è un'ulteriore riprova che la venuta dello Spirito coincide con l'ora della glorificazione di Gesù, cioè col suo innalzamento sulla croce, ovvero sia con la sua morte. E allora, proprio questi passi, capitolo 4 con la sete della Samaritana e il discorso sulla sete e sull'acqua viva, il capitolo 7 con l'invito a chi ha sete, chi ha desiderio, venga a me e beva, questi passi ci possono aiutare a comprendere che l'espressione ho sete, qui espressa da Gesù, esprime il più vivo desiderio di Gesù. Gesù brama che si realizzi quanto si sta effettivamente compiendo, cioè la salvezza. Ecco, questa esclamazione rappresenta l'ultima prova della piena libertà di Gesù nell'accogliere la morte che realizza la salvezza dell'umanità. Il desiderio qui espresso dal Figlio di Dio è proprio inteso come desiderio di bere il calice che il Padre gli offre, perché in quel calice è nascosta la salvezza del mondo. E quanto Gesù diceva rispondendo appunto a Pietro, che prendeva la spada, 18:11, rimetti la spada nel fodero, il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo. Ecco qui, dicevamo, quello è il desiderio di compiere la salvezza. Quindi quel calice che il Padre gli offre, Gesù lo beve, ecco il suo desiderio, perché lì è nascosta la salvezza dell'umanità. D'altro lato, questo calice offerto al Figlio rappresenta la prova più grande dell'amore di Dio, quell'amore di Dio per il mondo intero, e che davvero sintetizza diciamo, tutto il disegno salvifico rivelato, attestato nelle scritture. Quindi in questo ultimo atto di Gesù trova compimento la rivelazione del mistero di Dio, come mistero di salvezza e di amore per l'umanità. Allora, abbiamo visto sapere, abbiamo visto appunto tutto è compiuto, abbiamo visto il compimento della scrittura, abbiamo visto ho sete, rimane un ultimo segno da comprendere, l'aceto. Gesù esprime un desiderio, per tutta risposta gli viene somministrato aceto. E qui indubbiamente si fa riferimento molto probabilmente a un narcotico che veniva somministrato ai prigionieri un po' per stordirli, insomma per come dire, calmarli in un momento di grandissima sofferenza. Però è anche vero che questo aceto di cui si parla evoca il Salmo 69, che dice: mi hanno messo veleno nel cibo e quando avevo sete mi hanno dato aceto. Quindi l'idea qui è che il giusto sia perseguitato anche nella sofferenza. Ma forse ci si può spingere più in là. E cioè, se l'espressione ho sete è l'ultima manifestazione della libertà del figlio obbediente, nella quale si rivela la decisione trinitaria di salvare il mondo, la somministrazione dell'aceto è vista come il gesto dell'insensibilità e quindi il segno del rifiuto che il mondo oppone al figlio e alla sua rivelazione. Potremmo dire, all'apice della rivelazione salvifica, il desiderio di Gesù di salvare l'umanità attraverso il dono della vita corrisponde l'apice del rifiuto ostile. Nella croce di Cristo la salvezza e il giudizio raggiungono il loro punto di non ritorno. E allora qui siamo di fronte davvero a un giudizio. Da una parte abbiamo il dono della vita, dall'altra parte abbiamo il rifiuto. Un rifiuto totale di questo, un'opposizione radicale al dono che Dio fa di sé attraverso il figlio Gesù. Come intendere infine quell'espressione consegnò lo spirito con cui si chiude questa microscena? Ecco, anzitutto certamente significa spirò, cioè diede l'ultimo respiro, però anche qui si può ipotizzare un'interpretazione più profonda, che implichi l'effusione messianica dello spirito. Allora, da una parte spinge a questo il passo del capitolo 7 che ho ricordato prima e che, come già avevamo letto, al versetto 39 faceva riferimento proprio al fatto che non c'era lo spirito perché Gesù non era ancora stato glorificato. E cioè diceva: infatti non vi era ancora lo Spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato, 7:39. Quindi certamente questo passo spinge a comprendere che qui abbiamo il dono dello Spirito legato alla glorificazione, cioè alla croce, alla morte, ovvero sia coincide l'innalzamento sulla croce il dono dello Spirito. E inoltre il passo seguente, che vedremo nei prossimi giorni, è 19, 31 fino a 37, apice del racconto, narra del costato trafitto, da cui esce sangue d'acqua e vedremo che l'acqua è il segno dello spirito. Allora, questo passo così interpretato rivela il principio fontale della salvezza scaturita dalla croce. La comunità messianica che nasce dalla croce, quella comunità, quella chiesa simboleggiata dalla tunica indivisa, dalla tunica non scissa, quindi da una parte la comunità messianica che nasce dalla croce, la chiesa, e dall'altra parte l'uomo nuovo, reso figlio di Dio dal figlio innalzato, trovano effettiva realizzazione solo grazie allo Spirito che è stato donato sulla croce. Ecco, dalla croce nasce l'uomo nuovo. Quest'uomo nuovo è tale per il dono dello Spirito. Allora, comprendiamo come quell'uomo nuovo di cui si parlava nell'episodio della madre, appunto il discepolo e l'uomo nuovo, dicevamo, quindi vedete il collegamento, la chiesa, la tunica, l'uomo nuovo, il discepolo e la madre, e appunto terzo, il dono dello Spirito. Quindi potremmo dire questa comunità, quest'uomo, sono tali proprio per lo spirito che ricevono sulla croce. E allora ne consegue che il culmine della passione di Gesù non è tanto la morte, ma è il dono dello spirito. Potremmo dire, forse calcando un po', che a rigore Giovanni non ci narra la morte di Gesù, quasi non viene nemmeno menzionata. Ma questo diventa, potremmo dire, il dono dello Spirito. Certo, l'evento del dono dello Spirito è tutt'uno con il morire di Gesù, ma l'Evangelista preme a rivelare il senso ultimo di questa morte, e questa morte diventa principio di vita, diventa principio di salvezza, attuazione perfetta dell'opera salvifica che il Padre ha affidato al Figlio. In essa viene effuso lo Spirito, principio dell'umanità redenta e santificata, perché è introdotta nel mistero della comunione trinitaria. Ecco, lasciamoci prendere da questa scena dove si esprime il desiderio più profondo del Signore, di appunto il desiderio più grande espresso dalla sete di realizzare quella volontà salvifica che il Padre gli ha affidato e che trova il suo compimento, trova il compimento delle scritture, adempie tutte le scritture qui trovano davvero il loro senso, il loro apice, la loro chiave interpretativa, ma insieme questo si realizza attraverso il dono dello Spirito. Quello spirito che noi abbiamo ricevuto nel battesimo, che non smette di agire nel nostro cuore, donandoci la grazia della fede, animando nel nostro cuore la speranza, guidandoci sulle strade della carità. È questo spirito che ci riporta al dono della croce, all'offerta che Gesù fa di se stesso, a quel dono che realizza la nostra umanità nuova, che realizza la nostra comunità, costruita proprio dal dono del Signore, dalla potenza dello Spirito.